Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Buonasera. Buonasera da Pietro Stramba Badiale e da
Letizia Baldoni
per uno spazio libero molto particolare, perché è la prima trasmissione in diretta che va in onda su radio dalla parte del torto, un evento praticamente.
Esatto, è proprio un evento particolare di cui anche direi siamo particolarmente contenti. Tuttavia abbiamo deciso di fare un omaggio oggi alle donne, soprattutto siamo contenti in qualche modo di poter dire la nostra su una giornata così particolare come quella del 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne.
Sì, raccontiamo intanto come è nata questa giornata, come mai è stata inventata?
È stata inventata perché il 25 novembre del 1960 il dittatore Trujillo fece uccidere le tre sorelle Mirabal, che sono anche chiamate Las Mariposas, spero di aver detto bene, insomma sono le farfalle ricordate in questo modo. Tre donne, tre sorelle che davano contro questo dittatore nella Repubblica Dominicana e che furono seviziate, violentate e poi proprio alla fine uccise per ordine di questo despota. Lui tra l'altro pensava con questo delitto efferato di, come dire, rafforzare il suo potere. Invece diciamo che proprio quell'episodio innescò un po' l'inizio della sua fine. Alla fine Trujillo fu ucciso dai militari, insomma, del suo esercito, diverso tempo dopo, alcuni mesi dopo la morte delle tre sorelle. C'era una quarta sorella, Mirabal, che poi trascorse tutta la sua vita a raccontare e quindi a essere memoria vivente di quanto le sue amate sorelle avevano dovuto patire e subire per colpa di questo dittatore. Diciamo che poi proprio nella Repubblica Dominicana è partita questa iniziativa di far diventare le farfalle un po' il simbolo della resistenza sia popolare, quindi politica, diciamo, contro la dittatura, ma anche di una resistenza femminista, e quindi da lì parte poi l'iniziativa di condividere a livello internazionale questa giornata, per cui il 17 dicembre del 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiara il 25 novembre giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. Ecco, questa riassunta è la storia del perché è stato scelto proprio questo giorno.
Sì, quindi diciamo, come molti degli anniversari che si ricordano o delle giornate internazionali che sono state istituite, nasce da un fatto terribile, atroce, che però ha aperto a una speranza, perché comunque ha segnato la fine di uno dei più feroci e sanguinari dittatori che l'America Latina abbia conosciuto nel XX secolo.
Sì, infatti da questo punto di vista l'aspetto positivo c'è, sanguinario
Avevo il microfono chiuso. piccoli problemi che possono succedere quando,
problemi tecnici,
quando si va in diretta per la prima volta.
Certo, e questo è il bello della diretta, lo diciamo ogni volta, così almeno ci salviamo, tra virgolette.
Diciamo che ci consoliamo, ecco.
Ci consoliamo. Tornando alle sorelle Mirabal, ho scoperto che questo Trujillo era davvero terribile e che aveva preso di mira in particolare una di loro, Minerva, che era una donna molto forte, che gli teneva testa, tanto che non volendo subire più le sue avanze gli mollò addirittura un ceffone.
E lui
naturalmente infatti, e lui naturalmente non gliel'ha mai perdonato, per cui ha reso la vita difficile non soltanto a lei, per esempio non la faceva laureare, poi una volta laureata comunque non le ha permesso di praticare la sua professione, lei si era laureata in giurisprudenza. Ha dato filo da torcere a suo padre, insomma ha veramente, come dire, un persecutore che ha voluto portare poi alla morte tutte e tre le sorelle che si erano sposate nel frattempo con uomini che la pensavano come loro, che erano uomini liberi e liberi di pensare di poter andare contro questo terribile dittatore.
Certo.
Quindi sì, una storia terribile dentro un'altra storia terribile che era quella della Repubblica Dominicana in quel periodo.
Ecco, forse varrebbe la pena adesso venire un attimo a noi nel tempo e nello spazio, diciamo, perché mi pare che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne quest'anno in Italia segna un minimo, ancora del tutto insufficiente, ma comunque miglioramento, almeno per quanto riguarda i dati del femminicidio nel nostro paese.
Sì, ma tu pensi che questa sia una buona notizia? La possiamo interpretare in questo modo? Io non ne sarei molto certa.
Ma diciamo che alla prima lettura uno dice: l'anno scorso 99 donne sono state uccise in quanto donne, nell'ultimo anno 90, tre anni fa erano 115 se ben ricordo, quindi c'è un trend in diminuzione da qualche anno in qualche modo, quindi forse tutte le campagne che si sono venute facendo non solo il 25 novembre ma anche negli altri giorni dell'anno, forse qualcosina cominciano a cambiare.
Può essere che le campagne che vengono diffuse in continuazione e anche l'impulso che c'è stato durante il periodo del lockdown rispetto a questo abbia facilitato, diciamo, le donne e un po' fermato gli uomini che stavano magari, ahimè, meditando di compiere degli atti criminali. Non lo so se dietro a questo rallentamento, perché allora paradossalmente, no, con il lockdown questo ritmo ha rallentato, quindi come dici tu quest'anno in marzo e in aprile sono state uccise rispettivamente 9 e 6 donne, mentre la media degli 8 anni precedenti era di 11 donne in ciascuno dei due mesi, ed eravamo in quel periodo in pieno lockdown. Allora può darsi che le ragioni del rallentamento siano quelle che hai appena detto, però si potrebbe anche pensare che in questa situazione sociale che stiamo vivendo, che è completamente sconvolta, no, rispetto all'ordinario, le donne abbiano scelto per esempio di rimandare le decisioni riguardo a una separazione, e noi sappiamo bene che quando una donna comunica al proprio uomo, marito, compagno, la decisione di separarsi è lì che comincia a scattare, può scattare la violenza.
No, quindi, questo certamente, e tra l'altro proprio in occasione di questa giornata il Presidente del Consiglio Conte ha sottolineato proprio come durante il lockdown c'è stato un aumento delle violenze domestiche, che sono al 99,99% violenze di uomini sulle donne e sui figli, tra l'altro. Quindi certo, indubbiamente questo aspetto c'è. Magari si potrebbe ipotizzare, ho voglia di essere un po' ottimista, che senza la pandemia e il lockdown i numeri sarebbero stati ancora migliori, magari. Magari, certo, avendo alcune donne rimandato delle decisioni, non hanno scatenato quella violenza assassina. Però c'è indubbiamente questo dato, invece, purtroppo, dell'aumento delle violenze complessive.
E c'è anche un altro dato però terribile, e scusa, io non voglio demolire il tuo ottimismo, la tua vena di ottimismo, perché su questo argomento è sempre difficile esserlo ottimisti, però c'è stata anche una riduzione nella richiesta di aiuto da parte delle donne vittime di violenza. Questo che non significa che ci sia stata appunto una riduzione della violenza stessa, anzi, allora che cosa è successo?
Ma sicuramente c'è stato un maggior controllo da parte dei mariti padroni, dei padri padroni, eccetera, che ha reso più difficile alle donne denunciare le situazioni in cui si trovano, immagino.
Esattamente, almeno. Certo, per esempio anche quando c'è stato il periodo di chiusura delle scuole e non poter più neanche accompagnare i bambini a scuola, un motivo per uscire, no, dalla casa dell'uomo padrone, come dici tu, anche quello è venuto meno. Per cui quando a una donna viene fatto proprio un vuoto totale intorno, è certo che le donne non denunciano, non ne hanno modo, l'occasione, ecco, anche se è stato istituito il servizio pubblico del 1522, questo numero telefonico istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi dal Dipartimento delle Pari Opportunità, che è gratuito e che è attivo 24 ore su 24, quindi questo direi, no? Diciamolo. Ripetiamolo.
Sì, anche se purtroppo se c'è un controllo ferreo come ci può essere durante un lockdown, diventa difficile perfino riuscire a fare una telefonata. So che ci sono anche altri strumenti, tipo determinate affermazioni in codice fatte in farmacia.
Per esempio, sì. E questo è stato insomma un bello stratagemma, no? Per cercare di comunque aprire una porticina a una donna che voglia comunicare con l'esterno il suo inferno personale. Poi ci sono anche altri modi, per esempio se non puoi parlare al telefono da dentro casa perché vieni ascoltata, perché comunque c'è una presenza costante, perché si sta tutti chiusi dentro casa, e allora è meglio chattare. Ci sono dei centri antiviolenza qui a Roma, per esempio, ma un po' in tutte le città, dove è possibile mandare un messaggino, che è più semplice perché si riesce a scrivere senza tanto farsi vedere, oppure si può anche inviare una email e quindi chiedere aiuto attraverso l'email. Queste sono tutte strade, diciamo, che si possono tentare di percorrere. Chi ne avesse bisogno, le donne che ne avessero bisogno, possono andare su Google, se ne hanno modo e maniera, andare a cercare i numeri antiviolenza, escono in tutti i numeri antiviolenza di tutte, dei centri antiviolenza di tutte le città, e questo è stato un bel lavoro, una raccolta della rete Dire Donne in Rete contro la violenza. Per esempio qui a Roma il riferimento è un numero di telefono, però un telefonino 328-69-67-602. Qui risponde Donne in Genere con il centro donna Lisa. Ecco. Quindi qui abbiamo un numero di cellulare invece che un numero fisso, quindi potrebbe essere più facilmente raggiungibile.
Ecco, tutto questo mi stimola due riflessioni al volo. La prima è che bisognerà addebitare al coronavirus SARS-CoV-2 anche il peggioramento delle condizioni di vita delle donne. Perché non è solo la questione violenza, che pure è una questione gravissima che riguarda tante donne, ma è anche il fatto che le donne sono le prime penalizzate quando si tratta di perdere il posto di lavoro. E quindi già c'è la differenza, questo differenziale che non si riesce ancora a colmare sugli stipendi a parità di mansione tra uomo e donna. A questo si aggiunge che la disoccupazione colpisce prima e più duramente le donne rispetto agli uomini. E c'è comunque tutto un problema sociale poi legato al fatto, per esempio, delle famiglie monoparentali, quindi con una donna con figli magari piccoli, con un unico reddito e che si trova privata anche di quel reddito. E quindi questa prima riflessione amara. Però poi c'è anche una riflessione in qualche modo in positivo, si fa per dire. Come in altri campi, la pandemia ha fatto anche aguzzare l'ingegno. Cioè questi metodi per aggirare l'ostacolo dell'essere segregate in casa insieme agli uomini violenti, e che ha inventato delle nuove forme per far sapere che c'è questa situazione, per chiedere aiuto e per denunciare, questo è stato sicuramente stimolato proprio da una situazione nuova di necessità, ma probabilmente poteva applicare anche già da qualche anno, perché tante donne che non avevano modo comunque di riuscire a denunciare c'erano già.
Sì, questo è vero, indubbiamente ci si sarebbe potuti sforzare un pochino prima della pandemia. Diciamo che a me piace quello che ho letto oggi dal giornale online In Genere. La pandemia da coronavirus ha frenato l'economia, ma non ha frenato purtroppo la violenza sulle donne, che è come una pandemia invisibile. Ecco, questo quello che accade, che continua ad accadere dentro le case con le persone che tu dovresti avere più care, insomma, intorno a te, è veramente una pandemia invisibile. La violenza è come dire, si nasconde, ma ormai insomma neanche tanto lo sappiamo bene che c'è, proprio in quel luogo dove si dovrebbe stare più tranquille e più sicure. A proposito di quello che dicevi prima del discorso, diciamo, economico, no? Le donne vengono doppiamente penalizzate, io direi anche triplamente penalizzate. Perché pensa nella situazione in cui il disoccupato è il marito e magari la donna lavora, è lei che si ritrova a mantenere la famiglia in quel caso e si ritrova anche a dover sopperire a tutte quelle funzioni di cura nel caso di genitori anziani, parenti anziani che convivono nella stessa famiglia, eccetera, che di solito insomma deve sobbarcarsi da sola. più ci sono anche i bambini, più magari c'è anche, non so, una qualche forma di lavoro in più da fare in casa, parliamo di lavori domestici, eccetera. Per cui sì, le donne continuano a pagare moltissimo all'interno di questa situazione appunto di simil lockdown. Non siamo in un vero e proprio lockdown, ma sicuramente c'è una chiusura maggiore da alcuni mesi a questa parte, non trovi?
No, questo assolutamente non c'è dubbio. È chiaro che non c'è un lockdown come l'abbiamo conosciuto in marzo e aprile, però l'invito a muoversi il meno possibile, le chiusure sacrosante dei centri commerciali e dei mercati il sabato e la domenica, le chiusure dei bar e dei ristoranti alle 6 del pomeriggio, eccetera, 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 è chiaro che riducono molto tutta una serie di possibilità di uscire di casa, di socializzare o di chiedere aiuto anche nel caso
certo,
in cui sia necessario. Però, insomma, pensiamo anche che qualcosa si sta muovendo nel mondo. Oggi il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto un tweet brevissimo. America is back. È tornata l'America.
Meno male.
Esatto, meno male. Ma come è tornata l'America? È tornata anche con una donna vicepresidente e una donna segretario al tesoro. Quindi due funzioni importantissime, direi soprattutto la seconda più della prima, e soprattutto per quanto riguarda la vicepresidenza, per la prima volta una donna.
Sì, questo indubbiamente è un dato importante ed è uno di quegli esempi, diciamo, che spero si diffondano nel mondo, perché questo dà il segno tangibile di un rovesciamento di tendenza, altrimenti questa cultura che noi diciamo sempre che va modificata, che va cambiata, sì, ci sono degli piccoli aggiustamenti, ogni tanto si mette una toppa, ogni tanto c'è anche una manifestazione, ogni tanto ci vestiamo di fucsia, ogni tanto facciamo, cioè, pure tutto questo è molto importante, ma se a livello istituzionale non partono delle leggi nuove, le donne non ricoprono ruoli che sono all'apice, le scienziate, donne medico, donne che fanno grandi scoperte in vari ambiti appunto scientifici, poi non vengono riconosciute, non si parla di loro, non vengono raccontate, non si sa, si oscura tutto questo, si oscura tutto un potenziale, una energia, una capacità, insomma, di stare nella società e di fornire degli apporti che sono spesso sostanziali. Ecco, tutto questo oscuramento deve assolutamente terminare. Dipende anche dagli uomini.
Ah, su questo non c'è dubbio. Diciamo però che la tanto vituperata Unione Europea è arrivata prima degli Stati Uniti, perché bene o male noi abbiamo una presidente della Commissione Europea che è una donna e abbiamo alla testa della Banca Centrale Europea una donna. Non sono cose poco significative, perché rappresentano un'effettiva possibilità di gestione del potere. Poi pensiamo semplicemente anche alla Merkel.
Guarda, sono d'accordo con te in parte, perché sono degli esempi questi, però c'è anche questo benedetto fenomeno delle scogliere di cristallo dove le donne scivolano in continuazione, perché a quanto pare a livello statistico sono stati fatti anche degli studi, a livello psicologico psicosociale, pare che nei momenti di crisi, di maggiore crisi, si metta, gli uomini scelgano alla fine di mettere nei posti, nei luoghi più apicali le donne, perché una donna in un momento particolare di crisi ha poi quelle capacità umane, empatiche, di ricreare una squadra, di rimettere su un'organizzazione che sta languendo, di voltare pagina, no? Di dare l'impressione che le cose siano cambiate, perché adesso al posto di tutti quegli uomini che hanno gestito le cose fino a quel momento, cambiamo tutto, mettiamoci una donna.
Ma indubbiamente, diciamoci la verità, parlando, dicendo voi donne, insomma, vi siete fatte fregare dopo la prima guerra mondiale, perché durante la prima guerra mondiale le donne magari non diventavano presidente della Repubblica, però se i tram giravano, se le fabbriche funzionavano, è perché c'erano le donne che facevano le tranviere, che facevano le operaie e che hanno raggiunto una certa autonomia durante quella guerra. E poi sono state ricacciate a casa prima ancora che arrivasse il fascismo, a dire la verità. Poi vi siete fatte fregare la seconda volta con la seconda guerra mondiale e con la resistenza. Quante donne hanno partecipato attivamente alla resistenza contro il nazifascismo e poi il 26 aprile del 45 gli è stato detto beh adesso tornatevene al focolare, e quasi tutte l'hanno fatto.
Quindi tu stavolta vuol dire che siamo noi donne che ci sottomettiamo in maniera così
non dico questo, però indubbiamente nell'arco dell'ultimo secolo già due volte le cose non sono andate come dovevano andare. No, la mia idea sarebbe dire stavolta fatevi furbe, fate in modo che quando torneranno i tempi tranquilli, tenteranno di nuovo di mettervi nell'angolo. Impeditelo.
Perché, certo,
anche perché sì. Oggi più donne che uomini, parliamo delle giovani generazioni, hanno titoli di studio più elevati. E soprattutto adesso anche finalmente nelle materie scientifiche e tecnologiche. E quindi hanno qualcosa di concreto da dire. Penso solo a due nomi, poi dobbiamo chiudere, abbiamo due minuti e dobbiamo chiudere.
Sì,
quindi
visto,
butto
sì.
Lì due nomi, Ilaria Capua e Francesca Bria,
sì.
Che purtroppo sia l'una sia l'altra, per dimostrare quanto valevano, hanno dovuto andarsene dall'Italia, in tempi diversi, con situazioni diverse. Ilaria Capua con una forma di persecuzione nei suoi confronti, con false accuse, insomma una brutta storia. Francesca Bria ha trovato la sua strada, prima in Gran Bretagna, poi in Spagna, e oggi è un personaggio chiave dell'innovazione tecnologica applicata alle città, dell'innovazione sociale oltre che tecnologica. Ecco, cercate di consolidare le posizioni, scavate trincee.
Io direi cerchiamo di consolidare le posizioni, cerchiamo insieme uomini e donne di non mettere nessuno all'angolo e di cominciare a pensare che esistiamo tutti come persone, abbiamo tutti pari dignità, e che siccome lo sappiamo qual è il giochetto, l'abbiamo visto fare dai fascisti, l'abbiamo visto fare tante volte, basta, ecco, sono d'accordo con te, diciamo basta, però deve essere un lavoro fatto insieme.
E su questo ottimo auspicio ci dobbiamo salutare. Alle prossime dirette di Radio Dalla Parte del Torto.
A risentirci.